Questa sera ci interessiamo all'ambito del lavoro. L'uomo, infatti, è chiamato a vivere ed è chiamato a lavorare. A lavorare interagendo con il mondo ambiente e con le sue risorse. Questa è un'attività che costituisce l'uomo. Per poter vivere, l'uomo deve lavorare. Per rendere il mondo abitabile, deve prestare la sua opera. E inoltre, facendolo, inserisce, diciamo, nella realtà la propria creatività, si realizza. Il lavoro, come lo dice la parola stessa, è anche fatica, labor, è fatica, e in questo senso non può essere ininterrotto, deve anzi essere ritmato dal riposo. 6 giorni Dio stesso ha lavorato e il settimo si è riposato. Il riposo dunque appartiene alla possibilità del lavoro ed è un riposo che ritempra le proprie forze, altrimenti l'uomo si sfinirebbe, e consente anche alle risorse di poter rigenerarsi. Perché il dominio sul mondo non può essere dispotico, ma deve essere responsabile. Deve essere responsabile vuol dire che anche può non essere responsabile. Il lavoro stesso può diventare insidiato dal male e allora diventa asservimento alla schiavitù di altri, stravolgimento della terra e dell'ecosistema naturale. Ora, l'uomo, dicevamo, è chiamato a lavorare, ma il lavoro non è un valore assoluto, già il fatto del riposo lo richiama. Per citare Giovanni Paolo II potremmo dire il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. Sì, perché il lavoro può diventare un idolo. In particolare ciò che l'uomo produce attraverso il lavoro, i beni, la ricchezza, possono diventare idoli disumani, cioè che insidiano l'umanità stessa. Possono diventare tali per se stessi quando si diventa schiavi della propria attività, del proprio successo professionale. Possono diventare idoli che appunto contestano, diciamo così, gli altri perché la concentrazione sul proprio lavoro e sulla produzione della propria ricchezza può far dimenticare gli altri. L'avidità propria può impedire la condivisione. E infine non dimentichiamo che vi è anche un aspetto prettamente religioso di questa idolatria. Il lavoro, l'attività stessa o la ricchezza possono diventare il Dio a cui ci si consacra. Gesù stesso ha richiamato la pericolosità di questa prospettiva, dicendo che non è possibile servire a Dio e a Mammona. La ricchezza dunque non può diventare un idolo al quale sacrificare la propria vita, ma allora per che cosa la ricchezza? Ciò che l'uomo ottiene con il proprio lavoro?
Ti abbiamo perso.
Sì, vi ho perso e quando vi perdo mi fermo e riprendo quando vedo che qualcuno si anima. Dunque ero forse giunto a considerare la ricchezza come un idolo. Il contrario è che la ricchezza diventi possibilità di condivisione, in particolare con chi è più povero e quindi necessita dei beni che in abbondanza altri posseggono. È la logica di quella che anche lo stesso Francesco recentemente, peraltro acquisendo già alcune prospettive in questa direzione, definisce l'economia di comunione, in cui i beni e il lavoro sono strumento di fraternità. In questa ottica, la dottrina sociale della Chiesa da sempre, ma questo è stato richiamato anche recentemente, considera la proprietà privata, cioè i beni che uno acquisisce in proprio, come legittima, ma questo dentro la destinazione universale dei beni, cosicché uno non può appropriarsi di beni nella misura in cui questi vengono a mancare ad altri. E anche la stessa proprietà privata, che viene ritenuta legittima per garantire un minimo di autonomia a ciascuno, deve sempre avere, secondo l'insegnamento della Chiesa, una funzione sociale, cioè deve essere gestita a vantaggio degli altri. Non può mai essere considerato anche ciò che si ha semplicemente proprio, senza che abbia un effetto benefico sugli altri. Da questo punto di vista, la stessa politica del lavoro dovrebbe sempre avere un valore sociale. La organizzazione o la distribuzione del lavoro non dovrebbe privilegiare semplicemente gli uni, ma dovrebbe tener conto che ciascuno ha il diritto e la necessità di poter lavorare per corrispondere al bene comune. Ora, questa economia di comunione, questa condivisione dei beni, potrebbe, dovrebbe avere nella Chiesa uno dei suoi laboratori migliori. La condivisione dei beni nella Chiesa servirebbe anzitutto per sostenere la Chiesa, ma potrebbe diventare testimonianza di come un'economia di comunione sia realisticamente proponibile. Ora, quali sono i criteri, quali sono le leggi di una economia di comunione? Il Catechismo ne elenca alcuni. Peraltro, va osservato, il Catechismo non è sempre attuale, o meglio, fornisce quei criteri fondamentali che poi, nelle situazioni sempre nuove che vengono a crearsi, debbono essere assunti ma anche sviluppati. Quindi non troviamo normalmente la trattazione di problemi immediatamente da vivere. Troviamo piuttosto alcuni criteri di fondo assodati che la Chiesa ha riconosciuto come validi e propone. Tanto per entrare in una loro indicazione, la si trova nel capitolo 29 del Catechismo che stiamo considerando. Si parla di una produzione che sia socialmente utile. Stavo dunque considerando i criteri di una economia di comunione e dicevo il primo è che la produzione sia socialmente utile. Si potrebbero infatti e si producono di fatto beni inutili o addirittura dannosi. Si pensi all'investimento nelle armi, a come sia esuberante anche rispetto alle necessità di difesa che pur si vorrebbero far valere. Così pure, un altro criterio è che il valore sia idoneo. Non so che cosa riusciamo a fare. Comunque, un secondo criterio, oltre a quello della produzione socialmente utile, è della idoneità del lavoro, cioè che il lavoro sia adeguato alle condizioni dei lavoratori. E il riferimento qui viene fatto in particolare alla condizione femminile. E poi, anche interessante, vi è un accenno al lavoro domestico. Il lavoro domestico dovrebbe essere meglio riconosciuto. A questo riguardo mi piaceva citarvi un passaggio di un altro testo che la Chiesa ha proposto come silloge del suo insegnamento in ambito sociale, il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. Vi è un passaggio che recita così: Nel rapporto tra famiglia e lavoro, attenzione speciale va riservato al lavoro della donna in famiglia, il cosiddetto lavoro di cura. E poi si dice, il lavoro di cura, a cominciare da quello della madre, proprio perché è finalizzato e dedicato al servizio della qualità della vita, costituisce un tipo di attività lavorativa eminentemente personale e personalizzante. E poi, notate, deve essere riconosciuto e valorizzato anche mediante un corrispettivo economico almeno pari a quello di altri lavori. Questo è nell'insegnamento della Chiesa, forse un'utopia, però tra le tante cose che vengono proposte vi è anche questa. Così pure, oltre al criterio della produzione socialmente utile dell'idoneità alle condizioni dei lavoratori, si parla di una retribuzione e di condizioni di lavoro che siano altrettanto idonee e tengano conto della dignità della persona, dunque, che garantiscano una vita dignitosa e che dovrebbero meglio tener conto anche della dimensione familiare. Perché chi avesse a carico altre persone svolge già una funzione sociale nella misura in cui si prende cura di loro. Ecco, questo aspetto di una retribuzione che tenga conto dei legami familiari dovrebbe essere meglio valorizzato. Si parla poi, all'interno dell'attività lavorativa, anche della contrattazione sindacale. Ora, si acquisisce realisticamente una certa conflittualità fisiologica e anche la necessità della trattativa. Si riconosce anche il diritto allo sciopero, considerato un po' come un ultimo rimedio laddove non ci sia la possibilità di addivenire a un accordo, garantiti i servizi essenziali. Ancora si fa riferimento alla partecipazione alla gestione dell'impresa, auspicando che i dipendenti siano valorizzati nella corresponsabilità, superando quindi una logica prettamente padronale, padrone, servo. E infine, in riferimento all'economia di mercato, quella che caratterizza maggiormente il nostro mondo, la si ritiene valida, ma soggetta a squilibri che possono anche essere notevoli. In questo senso si ritiene che non possa essere assolutamente libera, ma necessita di una regolazione da parte dello Stato. Quindi l'idea di un liberismo assoluto non viene ritenuto opportuno. L'ultimo aspetto che viene considerato, l'abbiamo già accennato, riguarda, proprio perché il lavoro ha a che fare con il mondo e le sue risorse, che l'uomo si trova come possibilità e che è chiamato responsabilmente ad assumere, si fa riferimento al rispetto dell'ambiente, alla dunque cosiddetta questione ecologica che è diventata di primo piano, auspicando una crescente responsabilità che consiste in un uso rispettoso della natura, un uso che sia anche sostenibile, dove in questo criterio della sostenibilità non si fa riferimento solo alla sincronia, cioè al fatto che nel momento presente si possa sostenere quel che si fa, ma che abbia anche una dimensione diacronica, cioè che tenga conto del futuro e di come le generazioni future possano sostenere l'attività che al presente gli uomini compiono. Ecco, questo era tutto.